Partiamo. Dicevamo, negli ultimi due anni, forse qualcuno di voi ricorderà, il libro di Geremia, a cui poi abbiamo aggiunto il libro di Baruch, che è come dire un lettore del libro di Geremia. E è stata una discreta impresa, anche poi accompagnata dal travaglio dovuto al virus, e quindi ci siamo inoltrati di mese in mese in un territorio piuttosto impervio, accompagnati anche da delle difficoltà di carattere esterno. Ma adesso riprendiamo, cercando di mantenere il ritmo previsto, come ci diceva Ercolino, il programma di quest'anno prevede la lettura della lettera ai Romani, e non so se nel corso di un anno ce la faremo a esaurire il testo. Dove arriviamo, poi riprenderemo, se Dio vuole, finché siamo al mondo. Certo, è uno dei testi più impegnativi di tutta la rivelazione biblica, Antico e Nuovo Testamento, questo è scontato, per cui noi procediamo come al solito, passando in rassegna il testo in modo molto semplice e discorsivo, ma il contatto diretto con il testo ritengo sempre sia un obiettivo di fondamentale importanza a cui non bisogna rinunciare. Più che delle considerazioni di carattere generale, introduttivo, oppure commenti che sviluppano problematiche di ordine teologico, forse e anche di ordine pastorale in certi casi, che pure sono più che mai urgenti e forse coinvolgenti, ma il contatto con il testo direttamente, proprio nella sua concretezza, nei suoi dati oggettivi, empirici, con tutte le fatiche che questo comporta, assume un valore primario che non possiamo in nessun modo rimuovere. Dunque, lettera ai Romani. Paolo si trova a Corinto. Si può stabilire abbastanza comodamente una data, l'anno 56 o l'anno 57, più probabilmente l'anno 57 dopo Cristo, inverno. Paolo è reduce da una vicenda piuttosto drammatica che ha caratterizzato il rapporto con la Chiesa di Corinto nel corso del terzo grande viaggio missionario. Paolo ha soggiornato a Efeso per circa 3 anni e da Efeso ha mantenuto naturalmente contatti con la Chiesa di Corinto, contatti epistolari, contatti mediati da collaboratori di Paolo che hanno attraversato il Mare Egeo in un senso e nell'altro, ed ecco la relazione con quella chiesa giovane e molto intraprendente si è trasformata in un confronto serrato che ha messo in discussione la posizione di Paolo, ma Paolo a sua volta ha messo in discussione l'autenticità evangelica di coloro che a Corinto in maniera così esuberante hanno pure assunto posizioni esemplare testimonianza, e Paolo dire presunzione evangelica. È in questione l'autenticità dell'Evangelo. E dunque Paolo ha scritto, cioè una lettera, un'altra e così, e poi nel frattempo si è trovato in difficoltà a Efeso, è ripartito, non è potuto andare a Corinto come aveva promesso, per via di terra, ha girato verso nord, poi è entrato in Macedonia, e dunque nel corso del viaggio la relazione con quelli di Corinto si è man mano chiarita, pacificata. Noi abbiamo 2 lettere, la prima e la seconda ai Corinzi. nella prima Corinzi si parla già di una prima lettera, quindi perduta, c'è tutto un carteggio e interviene in questo contesto quel collaboratore di Paolo che svolge un ruolo di mediatore molto efficace a più riprese, che si chiama Tito, e quindi ecco, Paolo giunge a Corinto ed è un momento di riconciliazione. Siamo giunti all'autunno, inverno dell'anno 57, e Paolo sosta a Corinto. È un anno di quiete per Paolo, che è un fenomeno piuttosto singolare, ma è appunto l'occasione che gli consente di elaborare un testo come quello che adesso noi dobbiamo leggere. Un testo che, per così dire, ricapitola tutta la ricchezza della elaborazione teologica a cui Paolo si è dedicato nel corso degli anni precedenti, perché il suo impegno a servizio dell'evangelizzazione, un impegno pastorale così intenso come sappiamo, e tra l'altro viaggi, spesso viaggi a piedi in situazioni particolarmente impervie, tutto questo per Paolo sempre si è svolto nel contesto di una ricerca di carattere teologico a cui non ha mai rinunciato. È proprio un'esigenza primaria per un personaggio come lui, che è nato teologo e come tale si è formato e come tale si è anche convertito. Anche i teologi ogni tanto si convertono, ecco. E questo è successo pure a Paolo, che era già teologo in antecedenza rispetto all'incontro con il Signore Gesù, che è vivente. Dunque, bisognerebbe subito aggiungere però una parentesi non trascurabile, che Paolo è impegnato sul fronte della ricerca teologica, non c'è dubbio, sempre, sistematicamente, ma Paolo è anche un lavoratore, Paolo ha sempre lavorato anche manualmente, come è nella tradizione di coloro che si sono formati alla scuola di quell'ambiente rabbinico nel quale lo stesso Paolo è cresciuto. E dunque il lavoro materiale, manuale, nel suo caso, la tessitura di suoie, di tappeti, che è un'attività tipicamente orientale. E a Corinto, tra l'altro, ha dato spazio in anni precedenti proprio a questa sua attività manuale per la semplice necessità di sopravvivere. Fatto sta che Paolo, fermo a Corinto, inquieto nel corso di quell'inverno, scrive un trattato. È un vero e proprio trattato di teologia, di ampio respiro, ma costruito con molta lucidità. Altre lettere di Paolo sono effervescenti, collegate con situazioni particolari. Paolo deve intervenire in rapporto a un problema che bisogna illustrare, dialoga con qualcuno, chiese che esigono un intervento magistrale, pastorale, comunque un rapporto diretto che tiene conto dei dati particolari che Paolo conosce, perché sono chiese che si sono formate in seguito al suo impegno, i suoi collaboratori, poi altre persone che man mano si sono aggiunte, ma comunque situazioni che Paolo conosce, rispetto alle quali interviene qualche volta anche in maniera un po' energica, un po' brusca, un po' rigorosa, altre volte in maniera più blanda e comunque più affettuosa, come peraltro sempre l'attività pastorale di Paolo è un'attività segnata da una corrente affettiva davvero preziosa, l'impegno dedicato a discernere situazioni particolari rende il suo linguaggio qua e là molto frizzante, creativo, interventi che qualche volta tolgono il fiato a noi che leggiamo pagine innanzi alle quali restiamo, per così dire, travolti. E non è escluso che qualcosa del genere avvenga anche leggendo lettere ai Romani, ma il testo è costruito in maniera molto più serena, questo sì. E Paolo può permetterselo perché è reduce da quella situazione così tumultuosa a cui accennavo poco fa, e a Corinto, ecco, trascorre l'inverno e rimette in ordine tutti gli elementi di una riflessione teologica che è andata crescendo nel corso degli anni. A monte della lettera ai Romani, la lettera ai Galati, che appunto è impostata secondo tutta un'altra intonazione. La lettera ai Galati è come un continuo rullo di tamburi o una sparatoria continua a mitraglia. La lettera ai Romani no, è quel discorso, è quel problema, è quel nodo teologico, è quel contenuto dottrinario che già Paolo ha affrontato scrivendo ai Galati, ma che adesso viene inserito in una redazione letteraria di grande respiro. Dunque, Paolo scrive a quelli di Roma. Adesso noi leggiamo i primi versetti, non facciamo molta strada, procediamo lentamente, vedremo poi di mese in mese di accelerare un po' il passo, ma per adesso l'obiettivo che io mi sono proposto e che impongo a voi è quello di leggere fino al versetto 17 del capitolo primo. Quindi facciamo poca strada, l'esordio della lettera e quindi l'enunciato fondamentale, che comunque in qualche modo, per quanto siano pochissimi i versetti che adesso abbiamo sotto gli occhi, già in qualche modo imposta, inquadra, in qualche modo anticipa tutto lo svolgimento che dovremo però man mano attraversare nel corso delle pagine che verranno. Paolo scrive a quelli di Roma, e vedete, Paolo non è mai stato a Roma, quindi la chiesa di Roma è una chiesa che già esiste da una quindicina d'anni almeno, quando Paolo scrive, altri prima di lui, ricordate che negli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste Pietro per la prima volta parla alla folla, in quell'elenco di nomi che danno una fisionomia geografica ecumenica all'assemblea di giudei che si recano a Gerusalemme in quell'occasione per festeggiare la Pentecoste, lui dice anche i romani. Dunque ci sono anche giudei residenti a Roma, e a Roma una comunità giudaica ormai è presente da alcuni secoli, non è una novità. Ancora oggi i veri romani, i più antichi romani, sono gli ebrei di Roma, ancora discendenti di quelle antiche generazioni. Romani che hanno accolto l'Evangelo, che man mano hanno dato forma a una presenza comunitaria anche a Roma. Più avanti veniamo a sapere, in Atti degli Apostoli, che quei certi Aquila e Priscilla, due coniugi che Paolo incontra a Corinto nell'anno 50-51, sono reduci da Roma, perché sono stati espulsi da Roma. Ne parla anche Svetonio nella sua storia, quindi è un editto di Claudio Imperatore, perché c'è stato un certo disordine nell'ambiente dei giudei romani, e questi che sono degli intrusi che sono sopravvenuti vengono espulsi da Roma e si trovano a Corinto, e Paolo li incontra a Corinto nel corso del secondo grande viaggio missionario, per dire che a Roma esiste una comunità che originariamente è composta da coloro che provengono dal giudaismo, ma poi naturalmente si sono aggiunti anche altri che hanno accolto l'Evangelo e che provengono invece dal mondo pagano. E questa realtà romana è andata crescendo nel tempo, naturalmente come le prime chiese, in maniera sempre un po' zoppicante, con tante incertezze e con situazioni che per noi forse sono inimmaginabili, perché noi un paio di millenni dopo apparteniamo a una chiesa che già ha una sua fisionomia così ben configurata e ben strutturata, ecco, una realtà di chiesa ancora in forma, in gestazione, ma comunque questi che vivono a Roma e che hanno accolto l'Evangelo evidentemente meritano di essere trattati come dei cristiani, diremmo noi, ma Paolo non usa questo termine, lo usiamo noi tanto per intenderci. Cristiani, ci sono dei cristiani a Roma, c'è una chiesa a Roma, è una chiesa dove la componente proveniente dal giudaismo si è andata man mano amalgamando, ma anche con tensioni e quindi anche con qualche conflittualità, amalgamando con presenze di altri cristiani che provengono dal paganesimo. Paolo scrive, e scrive degli sconosciuti, questo favorisce anche la serenità del suo linguaggio, perché se Paolo scrive a qualcuno che conosce o gli dà una carezza o gli dà un pugno, invece scrivere a qualcuno che non conosce gli consente di esprimersi in maniera molto più oggettiva e appunto ecco emerge questo monumento dottrinario che è la lettera ai Romani. Scrive degli sconosciuti, ma scrive degli sconosciuti con i quali però ritiene di condividere l'essenziale, e l'essenziale, come lui subito dichiara qui nei versetti che adesso leggeremo, si chiama questo essenziale l'Evangelo. Scrive a quelli di Roma, e Roma sappiamo bene svolge un ruolo di riferimento nel contesto di tutto il complesso di popolazioni che si affacciano sulle sponde del Mediterraneo. Roma è la capitale dell'impero, Roma è il centro del mondo, di quel certo mondo. Poi sì, già esisteva una cultura cinese, indù e cose del genere che a noi sembrano realtà un po' fantascientifiche. Comunque, ecco, quel mondo è il mondo di Roma. E Paolo si rivolge a questi, ben sapendo che quella presenza di cristiani a Roma vale come l'affaccio su uno scenario mondiale, per quello che è il mondo con cui Paolo e i suoi contemporanei hanno a che fare. Vedete, io ritengo sempre molto importante, ma direi proprio molto provocatorio per noi, metterci nei panni dei diretti destinatari di questo scritto, perché se Paolo scrive a quelli di Roma, scrive a noi, scrive a quelli dell'Occidente, scrive a quelli del mondo, il mondo che si è comunque formato, portato da quella cultura ellenistica e latina che trova in Roma per diversi secoli il proprio faro di riferimento. E scrive a noi, perché Paolo è un uomo dell'Oriente, questo conviene non dimenticarlo mai. Paolo è un asiatico, Paolo non è un occidentale, non è un romano, non è un latino. Paolo è un uomo dell'Oriente. E Paolo scrive a quelli di Roma. E io credo che questa lettera, con con tutti i problemi che comporta e che ci costringe a mettere a fuoco e avviare dunque insieme con la lettura tutto un ripensamento di quelli che sono i contenuti della nostra vita cristiana. E questa lettera ci riguarda proprio non perché siamo esattamente fisicamente quei tali che abitavano a Roma in quegli anni, ma perché siamo certamente gli eredi, direi gli eredi diretti, anche se gli eredi possono fare una brutta figura rispetto a coloro che hanno trasmesso l'eredità. Noi siamo gli eredi della Chiesa romana, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Paolo scrive a noi, e per questo, per quanto la lettera possa sembrarci così ricca di un contenuto che è apparentemente lontano da noi, come poi una specie di macigno che ci schiaccia, scrive proprio a noi, a quelli di Roma. E scrive a noi, vedete, non per farla da padrone, non per farla fanatico cultore di una sapienza che ci viene imposta, tutt'altro. Scrive a noi. Leggiamo. Un esordio che è quello che normalmente introduce uno scritto epistolare, comunque un esordio già abbastanza elaborato qui nei primi cinque versetti. Leggiamo queste righe fino a metà del versetto 5. Paolo si presenta in qualità di mittente e individua i destinatari. È l'esordio di uno scritto epistolare, così come in altre lettere di Paolo, ma così come si fa quando, secondo la tradizione universale, introduce uno scritto del genere. Ecco, il mittente si presenta e individua i destinatari. Ecco il mittente: Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per annunziare l'Evangelo di Dio che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, riguardo al figlio suo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione e mediante la risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato. Vedete che il mittente, che è Paolo, si presenta e questo suo modo di prendere posizione si arricchisce di un contenuto che subito ci lascia un tantino impressionati, forse anche molto impressionati. Di seguito vedete che poi aggiunge: per ottenere l'obbedienza dalla fede da parte di tutte le genti a gloria del suo nome, e tra questi siete anche voi. Anche voi, ecco, anche voi. Fermiamoci sulle prime righe, dove Paolo, per identificarsi, fa uso di tre titoli. Il primo titolo è servo di Cristo Gesù. Servo di Cristo Gesù. Servo di Cristo Gesù. In secondo luogo dice Clitos Apostolos, chiamato per essere inviato. Apostolos è colui che è inviato. E vedete, Paolo si identifica in rapporto a una presenza che lo qualifica come servo, dove dire servo non è attribuire da parte di Paolo a se stesso un'identità squalificata. Nel mondo orientale, ma nel linguaggio biblico, il servo non è automaticamente una figura meschina, perché il servo è personaggio qualificato in rapporto alla presenza che lo coinvolge nel servizio. E qui Paolo è fiero di essere servo di Cristo Gesù, di quel Messia che è Gesù, un'espressione questa che ha un suo valore pregnante, su cui adesso Paolo non aggiunge nulla, ma certo è un modo di presentarsi che lo qualifica in quanto è in tutto e per tutto strutturato nel suo vissuto come relativo a un'altra presenza, che è quella di Cristo Gesù. E in più aggiunge adesso il secondo titolo che attribuisce a se stesso: sono stato chiamato, dove ancora una volta vedete c'è di mezzo qualcun altro che ha chiamato, per essere inviato. E ancora aggiunge, ecco il terzo titolo, prescelto per annunziare l'Evangelo di Dio. Questo prescelto, detto in greco con un verbo che allude a un vero e proprio strappo, sono stato separato, strappato. Qui c'è un richiamo al modo di presentarsi di Geremia, leggevamo un paio d'anni fa proprio in questo luogo, credo. Che nel capitolo primo del libro di Geremia, strappato, ecco, ulteriore attributo che serve a Paolo per presentarsi esplicita in maniera ancora più intensa il significato di quella chiamata per essere inviato, dove quella chiamata ha comportato per lui l'esperienza di uno strappo, di uno spiazzamento, di uno sradicamento, e quindi evidentemente di un inserimento in una prospettiva. Quell'invio a cui ha accennato, quel servizio di Cristo Gesù che ha citato fin dall'inizio, e adesso dice l'Evangelo di Dio. Ecco, siamo all'inizio della lettera, vedete, l'Evangelo di Dio. Versetto 1 del capitolo 1, l'Evangelo di Dio. L'Evangelo è un termine che compare non tantissime volte nell'Antico Testamento, è certamente una notizia buona, ma è una notizia che riguarda Dio, e che qui vedete funge da indicazione orientativa per quel che riguarda il contenuto di tutto lo scritto che Paolo invia a quelli di Roma. Il contenuto è questo Evangelo, che è una novità che investe la nostra realtà umana, la nostra vicenda umana, la nostra storia umana, ma è una novità di cui è protagonista Dio, l'Evangelo di Dio. E vedete che Paolo l'ha detta grossa, si è con un'espressione così essenziale, così stringata, diremmo noi, l'Evangelo di Dio, e subito avverte il bisogno di illustrare nelle righe che seguono il valore di questa novità. E infatti vedete, l'Evangelo di Dio, ecco il versetto 2, che Evangelo di Dio, egli aveva promesso, ecco che siamo rinviati a tutta la storia della salvezza, storia che si apre con le promesse ai patriarchi, tutte le promesse che man mano vengono rilanciate nel corso di quelle vicende, e fino alla promessa messianica a Davide, passano i secoli e le generazioni, ed ecco l'Evangelo che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti, nelle sacre scritture, dunque tutto il percorso che è passato attraverso tante vicende e che è poi un percorso raccolto, depositato, trasmesso attraverso la redazione dei libri sacri, da cui non si può prescindere e di cui Paolo è cultore e dà per scontato che quei cristiani di Roma a cui si rivolge abbiano avuto a che fare con queste scritture e in certo modo, per come si esprime poi, dà anche per scontato che abbiano acquisito una certa esperienza nella lettura o nello studio addirittura di questi scritti sacri e comunque, vedete, aggiunge riguardo al figlio suo, ecco come le promesse si sono compiute, quelle promesse che sono state raccolte, custodite, rilanciate nel corso di una lunga storia, ci sono di mezzo i profeti ed ecco gli scritti che ci danno una testimonianza memorabile di quelle promesse ed ecco non soltanto il ricordo di esse ma siamo alle prese con il compimento di quelle promesse, non soltanto promesse ma realtà compiuta, e questa realtà compiuta riguardo al, ecco qui, il figlio suo, figlio di Dio, figlio suo, è nato dalla stirpe di Davide, vedete qui il figlio suo, espressione che apre il versetto 3 e poi alla fine del versetto 4 Gesù Cristo nostro Signore, e vedete sono come due parentesi che contengono i versetti 3 e 4 dove l'identità di questo figlio suo, Gesù Cristo nostro Signore, viene esplicitata nelle sue prerogative essenziali, in primo luogo figlio suo nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dunque è colui che appartiene a Dio e dunque è radicato nella profondità del mistero santo del Dio vivente ed è colui che ha compiuto il percorso dell'incarnazione nella carne umana fino al compimento di quell'itinerario che è stata la sua Pasqua di morte e di resurrezione. Infatti, stavo leggendo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, dunque colui che è passato attraverso la morte è colui che è vivente, la risurrezione, l'anastasis, ecco, è colui che ha portato a compimento le promesse nella discendenza davidica e nella sua carne umana e ha attraversato con potenza la morte, quella potenza che è rivelazione in lui della santità di Dio. È lo spirito di santificazione che si è manifestato in lui vittorioso sulla morte. Vedete, in due o tre righe il nostro Paolo qui apre dinanzi a noi uno scenario di portata davvero grandiosa. È il figlio di Dio, ma è colui che nella carne umana ha condiviso la realtà che ci riguarda tutti nella nostra condizione mortale e nella nostra carne umana è colui che ha instaurato la signoria di Dio. È signore non perché non è uomo, ma proprio nella sua umanità. Nella sua carne umana, là dove nella carne umana è passato attraverso la morte e ha instaurato la vittoria della vita. Gesù Cristo, nostro Signore. dire di lui che è Kyrios, che è Signore, e dire di lui che è vittorioso, sovrano, dire di lui che quella figliolanza per cui appartiene a Dio da sempre è una figliolanza instaurata nella carne umana, che ha fatto sua e che ha sottratto al regime della morte. Nella sua carne umana è vivente. Notate qui il verbo, noi abbiamo giù, dove dice qua, nato secondo la carne, ecco, costituito. Notate questo verbo qui all'inizio del versetto 4, costituito figlio di Dio con potenza. È un'espressione molto interessante questa, perché ha dimostrato di essere Dio nella carne umana. Non è che ha dimostrato di essere Dio in alternativa alla carne umana. Vedete, un'espressione questa che sintetizza in maniera così sorprendente la novità. Ecco la novità che riguarda Dio, e che riguarda Dio in quanto è colui che si è rivelato a noi nella missione di quel figlio che manifestato con potenza la sua signoria in quanto ha condiviso la morte. La morte nella nostra condizione umana. E qui già leggevo, per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato. Ecco, per Paolo il dono, la grazia, la charis dell'evangelizzazione, quello, il motivo per cui si è presentato come chiamato apostolo, proviene questo dono per lui dalla signoria, direttamente proviene dalla resurrezione di Cristo, dalla resurrezione di colui che è Gesù, Signore nostro, colui che nella sua carne umana è morto ed è risorto, e dalla vittoria della sua potenza di figlio rivelatore per noi di quello che era il valore originario delle promesse. Le promesse che vengono da Dio, ecco qual era l'intenzione di Dio, ecco qual è, e per sempre adesso è dimostrato il segreto che Dio da sempre voleva realizzare in Lui. E questa novità, che è compiuta in Lui, vittorioso sulla morte con potenza di Spirito Santo, è il respiro del Dio vivente, in Lui che ha fatto sua la carne umana, è il principio dell'apostolato, dice Paolo, il principio dell'apostolato. È per lui Paolo il dono che lo ha strappato, lo ha coinvolto, lo ha inviato. E allora adesso vedete qui, siamo ripresi col versetto 5, dice questa sua missione al servizio di questo Evangelo. Prescelto, diceva il versetto 1, strappato per annunziare l'Evangelo di Dio, questa sua missione al servizio dell'Evangelo ha assunto per Paolo, e ne parla con molta chiarezza, ma tutti i suoi contemporanei, che per quanto poco l'abbiano conosciuto, ma per quel tanto per cui l'hanno conosciuto, sanno che il suo impegno al servizio dell'Evangelo si è inserito in una prospettiva di carattere ecumenico. Infatti per ottenere l'obbedienza dalla fede, qui l'obbedienza alla fede, diceva la mia Bibbia, non è così. Per ottenere l'obbedienza, quell'obbedienza che adesso lui attribuisce alla fede. La fede è l'obbedienza, l'obbedienza è la fede. Poi meglio spiegherà il valore di questi termini. Da parte di tutte le genti, vedete, qui siamo in una dimensione ecumenica, tutte le genti, le nazioni della terra, i popoli del mondo, a gloria del suo nome. Ecco, questo impegno al servizio dell'Evangelo che ha provocato una radicale ristrutturazione dell'esistenza di Paolo si inserisce in questa prospettiva universale, in attesa e in vista, ma con tutto l'impegno operativo che questo comporta, in vista di una risposta a cui tutti gli esseri umani, a qualunque popolo appartengano, in qualunque condizione di vita, in qualunque luogo, tutti sono in grado di obbedire. Per ottenere l'obbedienza che è della fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra questi siete anche voi, ecco. C'è una relazione con lui, vedete dove, quando dice il suo nome, a gloria del suo nome, il nome è un modo di rivelarsi, per come si è rivelato a noi, per come ci ha rivelato il suo nome, il suo segreto ce l'ha rivelato, adesso le promesse sono compiute, suo figlio, Gesù Cristo, Signore nostro, è l'Evangelo, ed ecco, in virtù del suo nome, adesso tutti gli esseri umani, in qualunque luogo e per tutti i tempi che misurano le vicende della storia, sono messi in grado di accogliere, di corrispondere, di obbedire a questa novità. La fede, questa corrispondenza alla novità si chiama fede per Paolo, e di questo ci riparlerà tra breve. E adesso dice ci siete anche voi, adesso tocca a voi, tocca a voi. Tocca a voi e adesso in modo più diretto individua i suoi destinatari, chiamati, voi che siete chiamati da Gesù Cristo. Parlava di se stesso come di un chiamato per essere apostolo, adesso voi chiamati in quanto siete coinvolti in una relazione che ha trasformato la vostra esistenza umana, relazione con Gesù Cristo, e siete anche voi tra quelli a cui io nel corso del mio cammino mi rivolgo, e a quanti sono in Roma, diletti da Dio e santi per vocazione, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Finalmente precisa in modo definitivo chi sono i destinatari del suo scritto, ma notate che a questo riguardo quelli che sono in Roma vengono ulteriormente qualificati con due attributi. Il primo attributo è amati da Dio, voi siete amati da Dio. Secondo attributo è voi siete chiamati santi, c'è di mezzo il fatto che questi di Roma già hanno accolto l'Evangelo e già sono consacrati, ossia santificati, c'è di mezzo il battesimo, chiamati alla pienezza della vita. Ehi, ciao, scusa, grazie del... Grazie tanto. E quindi dice, vedete, chiamati santi, in greco proprio l'espressione è molto lapidaria, chiamati santi, non non tanto per mettere l'aureola sulla testa di qualcuno, no? Capite bene, che siete chiamati alla vita piena, per intraprendere fino in fondo il cammino del ritorno alla pienezza della vita, la santificazione. Il santo è il protagonista della vita, un discorso che ormai è scontato. C'è di mezzo la consacrazione battesimale. Voi amati da Dio e che già avete ricevuto l'Evangelo, l'avete accolto, e in questa prospettiva state crescendo come chiamati alla vita. E allora dice: a quanti sono in Roma, eccetera, eccetera, grazia a voi e pace. Ecco, questa è poi la formula di saluto che ricorre in quasi tutte le lettere di Paolo, un'espressione che appartiene alla cultura dei greci: grazia a voi, pace da Dio, un'espressione che invece ritorna familiare secondo la cultura dei giudei, shalom, ecco. Da Dio, che è il Padre nostro e il Signore nostro, Gesù Cristo. E vedete che qui in realtà in pochissime righe si è spalancato dinanzi a noi niente meno che il mistero di Dio in tutta la sua profondità e in tutta la sua potenza di contenimento. Un abbraccio è il mistero della vita trinitaria, nel quale, dice Paolo, io mi sono trovato inserito, quasi risucchiato, ma qui ci siete anche voi, ed ecco, questo è il fondamento che rende possibile adesso una comunicazione tra di noi. E di seguito vedo di procedere ancora un poco e così sbrigarmi. Ecco il programma, versetto 8. Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Dunque, il ringraziamento. Altre lettere di Paolo si aprono così, con un'eucaristia, un ringraziamento. Ringrazio Dio perché ci siete, ringrazio Dio perché posso rivolgermi a voi, così ai Tessalonicesi, così ai Filippesi, e qui scrive ai Romani, che però sono per lui degli sconosciuti. Ringrazio Dio. Notate che dice il mio Dio, questa è un'espressione che compare più volte nell'Antico Testamento, quanti sa, Signore mio Dio, però è un'espressione tipicamente orante. E c'è una familiarità orante di cui Paolo qui ci dà testimonianza. Paolo uomo di preghiera, Paolo che è in dialogo con il Dio vivente, Paolo che si rivolge al Signore Onnipotente e dice il mio Dio. C'è una nota di intimità, di amicizia, di vicinanza, di familiarità. E vedete, in questa familiarità orante di Paolo sono inseriti anche i Romani sconosciuti. Anche gli estranei, anche i lontani, anche quelli che adesso Paolo appena riesce a immaginare in base a notizie che certamente ha ricevuto, e su questo vuole insistere. Ma voi siete interni a quella relazione così misteriosa per cui la mia conversazione vitale, quella che dà proprio senso, orientamento, strutturazione al mio vissuto, è la conversazione con Dio, il mio Dio. E lì ci siete anche voi, per mezzo di Gesù Cristo. Riguarda tutti voi, perché la fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Già, Paolo ha notizia di qualcosa del genere, ci tiene a precisare quel discorsetto su cui insistevo precedentemente, perché Roma è il centro del mondo, il mondo, tutto il mondo. Parlare di Roma nel contesto culturale, storico, civile, politico, per Paolo, parlare del centro del mondo. Ma il centro del mondo, vedete, è Roma, nel quel senso culturale e storico, ma in realtà tutta la rivelazione, tutta la storia della salvezza fa riferimento a quel centro che si chiama Gerusalemme, e su questo Paolo non ha alcun dubbio, ma sono come due fuochi di una grande ellisse, Gerusalemme rimane, è evidente, non se ne può prescindere il centro, il punto di partenza e il punto d'arrivo di tutto, ma Roma è il centro del mondo, Roma è l'affaccio sul mondo. Vedete, questa è una considerazione che qui adesso diventa un po' anche marginale, ma Roma non è il centro dell'evangelizzazione, Roma è la periferia, Roma è la faccia sul mondo, è sempre stato così. È il motivo per cui la Chiesa romana è una Chiesa che oggi coinvolge un miliardo e passa di cristiani detti cattolici che sono in giro per il mondo, perché la Chiesa di Roma guarda verso orizzonti sempre più ampi, sempre più remoti, sempre più coinvolgenti, con tutti i problemi che questo comporta, no? Problemi che oggi man mano esplodono, ma il centro è Gerusalemme e Roma è la periferia, ma i due fuochi del grande Ulisse sono interni a un unico disegno di grazia, di redenzione, di storia che risponde all'iniziativa di Dio. Questa crescita che è proiettata con tutte le incertezze del caso e anche ancora con tutti gli interrogativi che continuiamo a porci, in una proiezione sempre più marginale e il richiamo costante a quello che è il punto di riferimento prezioso, unico, insostituibile, Gerusalemme, e con Gerusalemme l'incarnazione e la Pasqua del Signore Gesù che è morto e risorto una volta per tutte. Fatto sta che dice qui, ecco, la fama della vostra si espande in tutto il mondo, il cosmos. Bene, scrivo a voi. E io rendo grazie al mio Dio per voi, perché, vedete, voi siete interni a quello che è il mio rapporto con Dio, nell'intimità della mia ricerca orante, e insiste, quel Dio, ecco qui il versetto 9, al quale rendo culto nel mio spirito, annunziando l'Evangelo del Figlio suo. Lui mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada per venire fino a voi. Ecco, versetti 9 e 10, vedete, Paolo presenta se stesso come colui che rende culto nel suo spirito annunziando l'Evangelo del Figlio di Dio. È l'Evangelo di Dio, è quell'Evangelo che ha realizzato nella storia umana l'intenzione segreta del Dio vivente, suo Figlio. Bene, vedete, quando qui parla di un render culto qui è il verbo che è presente ampiamente nell'Antico Testamento, dove l'atto che qualifica essenzialmente l'impegno di coloro che celebrano il culto è l'atto di avvicinarsi, accostarsi. Questo è un discorso che viene da lontano. Vedete che tutto quello che noi riconduciamo al nostro vocabolario offertoriale nel linguaggio antico testamentario fa parte del linguaggio che descrive l'avvicinamento. Cosa fa il celebrante? Il celebrante si avvicina, il celebrante varca una soglia, il celebrante sale un gradino, il celebrante si accorge, supera quella distanza da cui dipende l'incontro finalmente con il santo per ritornare verso il popolo per benedire. Sono i due movimenti fondamentali della mediazione sacerdotale. La celebrazione consiste in questo doppio itinerario di offerta e di benedizione, di salita e di discesa, di accostamento al santo perché poi da quella sorgente scaturisca la corrente di vita che benedice il popolo e che lo rimette al proprio posto per camminare come si deve. Dunque io rendo culto, dice qui, quella è la mia vita, e la mia vita è un accostamento all'opera di Dio nella storia umana, e io mi sono trovato inserito in quest'opera di Dio, che è l'Evangelo del Figlio Suo, che è quella novità di cui è stato protagonista Lui. È una novità che ha coinvolto la mia vita, mi ha trascinato, mi ha risucchiato, io mi sono trovato inserito in questa corrente. Ebbene, quel Dio al quale rendo culto nel mio spirito annunziando l'Evangelo, mi è testimone. Questo è un giuramento, è testimone di come voi siete presenti in questa mia avventura, mi è testimone che io mi ricordo sempre di voi, ecco, voi nella memoria, la memoria come spazio profondo della vita, è quello spazio che è aperto alla relazione con il Dio vivente, ed ecco, lui è testimone che io mi ricordo sempre di voi, già, e mi ricordo degli sconosciuti. E questo, ripeto ancora una volta, è un particolare bisogna prendere in debita considerazione, perché vedete, qui ci sono di mezzo le preghiere, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada, ecco, il desiderio di venire a Roma, ma ancora Paolo a Roma non c'è mai arrivato, ma io mi ricordo di voi, laddove voi siete presenti nella mia memoria, laddove voi siete presenti, laddove nella relazione intima e radicale con il Dio vivente io sono conquistato dal desiderio unico e vitale per me di obbedire alla sua volontà. E quindi la ricerca di una strada per giungere fino a Roma, che poi vedete è la ricerca della strada riguardante il servizio dell'Evangelo, ricerca di una strada, questo è il problema fondamentale della nostra Chiesa, la ricerca di una strada, ma una strada che è tutta da cercare dentro a questa dinamica pneumatica, spirituale, orante, nell'obbedienza alla volontà di Dio, dove già gli estranei, gli sconosciuti, lontani, sono presenze memorabili e indimenticabili, e presenze da cui non si può prescindere. Io non posso prescindere da voi che non ci siete, non posso prescindere da quelli che sono in giro per il mondo e non ci sono, e chissà dove sono. E vedete, Paolo qui dice così, e allora insiste, ecco, versetto 11: ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati. Ecco, condividere dei doni, dice qualche carisma, qualche dono spirituale, perché ne siate fortificati voi, ma o meglio, aggiunge, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Già, vedete, uno scambio nel dare conferma qualche dono da mettere a disposizione vostra, e d'altra parte ricevere io, dice Paolo, consolazione sperimentando quale frutto possiamo condividere voi e io. Vedete, Paolo si rivolge a quelli di Roma e dice: perché posso mettere a disposizione qualcosa che mi riguarda per quello che è il carisma di me, della mia condizione di discepolo del Signore, di amico del Signore, quello che sarà, ma per ricevere consolazione da voi. Interessante questa impostazione missionaria che è allo stesso tempo un'impostazione mendicante. Io desidero urgentemente venire a Roma, dice, mi sono dato un grande affare, ho cercato la strada, non l'ho trovata ancora però, per venire da voi, tanto scrive, come un mendicante, per darvi, per ricevere. Già, perché possa rinfrancarmi con voi e tra voi mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io, per rinfrancarmi e consolarmi, ricevere consolazione. E insiste, non voglio pertanto che ignoriate, fratelli, che più volte mi sono proposto di venire fino a voi, se ne parla anche negli Atti degli Apostoli di questo progetto, di un viaggio fino a Roma che poi ancora non è avvenuto, ma finora ne sono stato impedito, e questo impedimento rientra comunque dentro a un disegno provvidenziale, è una forma verbale al passivo che normalmente allude a Dio come soggetto, e dunque ancora non è stata questa la strada aperta per me secondo la volontà di Dio, e insiste per raccogliere qualche frutto anche tra voi come tra gli altri gentili. Paolo ha fatto già tante esperienze di contatto con coloro che provenendo dal paganesimo pure hanno accolto l'Evangelo, in tutte quelle altre chiese, ultimamente si trova a Corinto, ma altrove già una messa abbondante a questo riguardo, e Paolo a questo riguardo è una figura di riferimento, non solo altri discepoli al servizio dell'Evangelo sono in giro per il mondo, certamente c'è anche tra voi. E allora qui leggo il versetto 14, poiché sono in debito verso i greci, qui vedete i versetti 14 e 15 chiudono l'introduzione, e chiudono l'introduzione in maniera veramente magistrale, perché dice Paolo, nei vostri confronti io sono debitore. Ma come? Il modo di presentarsi a quelli di Roma che lui non conosce, che non conosco, si hanno sentito parlare di lui, gli scrive un letterone del genere, gli scarica addosso un trattato di teologia del genere e dice, ma io sono debitore nei vostri confronti, io vengo da voi come debitore, sono già debitore nei vostri confronti, l'ho appena affermato precedentemente, come un mendicante, come bisognoso di consolazione da parte vostra. Già. Come si entra in una chiesa, come si entra in una parrocchia, come si entra in una comunità, come si entra in una realtà di ricerca, magari periferica finché si vuole, sfilacciata e problematica, ma sono debitore nei vostri confronti, come nei confronti di tutti gli altri con cui ho avuto a che fare, poiché sono in debito verso i greci come verso i barbari, verso i dotti come verso gli ignoranti. Sono quindi pronto, per quanto sta in me, a predicare l'Evangelo anche a voi di Roma. Ecco, anche a voi in quanto debitore. Vedete, qui l'orizzonte si è aperto in maniera veramente smisurata. Greci e barbari, dotti e ignoranti, debitori anche nei vostri confronti. E se vengo a Roma e desidero venire a Roma, intanto vi scrivo, è perché sono debitore verso di voi. E quello che porgo a voi da parte mia è la testimonianza di un approccio che mi presento a voi come bisognoso di accoglienza, di corrispondenza, di quella testimonianza di comunione che ci contiene tutti. all'interno di quell'unica esauriente e definitiva novità che è l'Evangelo di Dio nella storia umana. E allora, ecco, e ci fermiamo tra qualche momento, qui i primi versetti del testo che segue, 16 e 17, che adesso leggiamo, ma poi da qui bisogna ripartire, ma leggiamo fino al versetto 17, appunto, una specie di dichiarazione programmatica, ecco, così credo di essermi espresso precedentemente, e qui comincia poi tutto un svolgimento di carattere dottrinale che giungerà fino al capitolo 11, quindi tante pagine, ma pian piano vedremo di snocciolare questi versetti. Io infatti, ecco, punto di partenza di Paolo, che da mendicante, debitore si è presentato, non mi vergogno, anzi, sono fiero. Io infatti non mi vergogno dell'Evangelo. Ecco, questa è la fierezza di Paolo, l'Evangelo. Questa è una citazione del Salmo 119, Salmo 119, versetto 46. Paolo cita qui, anche se lo dice forse la Bibbia sul bordo della pagina, no, non lo dice. Salmo 119, versetto 46, non mi vergogno. Io sono fiero dell'Evangelo, questa è la fierezza di Paolo, l'Evangelo. Qui c'è anche la citazione del Salmo 68, versetto 12, ma nella traduzione in greco, adesso non ho portato il testo, ma sì, mi darebbe quasi un po' un... un esercizio di particolare eleganza, ma l'opera di Dio che si è realizzata nella storia umana è l'Evangelo, e io mi rivolgo a voi, sono qui, vivo, tutto di me è al servizio di questa novità di cui Dio è stato protagonista nella storia umana, ha portato a compimento le sue promesse, come già sappiamo, e subito aggiunge, vedete, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Già, che cos'è l'Evangelo per Paolo? È una dynamis, un impulso, una forza, una spinta, una novità che ha preso forma nella storia umana in modo tale da determinare dei movimenti, delle tensioni, delle forze. Beh, tutto poi fa riferimento, come già diceva, a quella storia della salvezza, all'incarnazione del Figlio, alla sua Pasqua redentiva. Sì, ma intanto l'Evangelo che adesso passa attraverso di noi, potenza di Dio per la salvezza, dove la salvezza è la strada del ritorno alla vita, della conversione alla vita, tante volte già ne abbiamo parlato, e questo impulso si espande, questo impulso cresce, questo impulso è coinvolgente, in maniera tale, vedete, che nessun essere umano è escluso, giudeo, greco, per dire tutta l'umanità per un uomo come Paolo nel suo schema mentale si divide tra giudei e pagani. E siamo tutti, quelli del nord, quelli del sud, quelli dell'est, quelli dell'ovest, quelli di questo continente e gli altri continenti, europei o extraeuropei, comunitari e extracomunitari, per dire tutti. E quando dice extracomunitari, tutto il resto del mondo, cioè. E va bene, ecco, siamo tutti. E dice che l'Evangelo è una potenza di Dio per la salvezza, perché la strada della conversione alla pienezza della vita è una strada che è percorribile da parte di tutti gli uomini. E qui vedete lui dice fede, ritorna in un termine su cui dovremo ancora riflettere. La fede è, per dire adesso in maniera un po' grezza, però essenziale, il modo di inserirsi in quella novità, che è una novità effervescente, è una novità dinamica, è una novità potente, è una novità travolgente, coinvolgente. Ecco, la strada del ritorno alla sorgente della vita, vocazione originaria della nostra condizione umana, la vita. E dunque, per chiunque crede, è una strada aperta, una novità di portata universale, e la fede è la modalità di inserimento in questa corrente che oramai è attiva nella storia umana e con una espressione poderosa di una dinamica dilagante, conduce l'umanità alla sorgente della vita, quella sorgente che è nel grembo del Dio vivente, è l'Evangelo di Dio, ecco. E allora qui aggiunge, e poi ci fermiamo, sono quasi le 8:30, è in esso, attenzione a questo versetto 17 adesso, è in esso è l'Evangelo, esso, che si rivela la giustizia di Dio, di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà mediante la fede. Questa è la versione della mia Bibbia, anche da voi? Più o meno così. Beh, intanto qui la citazione di Abacuc, bisognerebbe riprodurla, il giusto mediante la fede vivrà. Bisognerebbe dire così, credo che la nuova traduzione corregga in questo modo. Il giusto per fede vivrà. Ecco, il giusto per fede vivrà. Citazione di Abacuc, citazione che già Paolo ha valorizzato nella lettera ai Galati. Qui la citazione sul bordo della pagina. Fatto sta, vedete, che in esso, Evangelo, si rivela la giustizia di Dio. Ecco. Qui adesso un altro termine che acquista un valore teologico pregnante, ma è un termine che viene da lontano anche questo, giustizia di Dio. Invece di si rivela, in greco dice apocalipsite, studiosi molto seri suggeriscono di tradurre, è promulgata la giustizia di Dio, e dire giustizia, ancora in maniera piuttosto grezza, vi suggerisco di intendere come la dimostrazione da parte di Dio, ecco, ha promulgato la sua giustizia, ha dimostrato che le promesse giungono a compimento, che la sua volontà di vita trova corrispondenza, che la strada della salvezza è aperta, è percorribile. Dunque la giustizia di Dio è la dimostrazione da parte sua che quella intenzione che sta all'origine di tutto, nella gratuità della vita, nella purezza dell'amore, quell'intenzione è realizzata. È la giustizia di Dio. Dio è giusto non perché è un super magistrato, ecco, non c'entra niente, proprio niente. Dio è giusto perché dimostra che la sua volontà d'amore è efficace, è operativa, è feconda, realizza quanto ha annunciato, quanto ha promesso. giustizia di Dio. E dunque, vedete, l'Evangelo sta qui, in esso è promulgata la giustizia di Dio, di fede in fede, vedete, all'interno di un percorso nel quale la fede diventa la modalità per tutti gli uomini che man mano vengono coinvolti di inserirsi in quella novità di cui Dio è protagonista, la sua giustizia. Di fede in fede, come sta scritto, ed ecco citazione di Abacuc, il giusto per fede è colui che è giustificato, colui che è nella fede afferrato, risucchiato e tirato dentro a quella dimostrazione della giustizia di Dio, è giustificato. E vedete, adesso usavo espressioni un po' grossolane, un po' di tipo idraulico, ma sono espressioni che ci rimandano comunque, e adesso qui mi fermo, a quella che è la procedura battesimale, che è un'immersione, che è un tuffo, che è un risucchio, che è uno sprofondamento, che è un naufragio. Ecco, coloro che nella fede naufragano in questa corrente, ecco, entrano dentro a quella novità di cui Dio è protagonista, perché Lui è giusto, ed ecco il cammino della giustificazione, che è il cammino della salvezza. E Paolo su questo sta impostando tutta la sua teologia. Come funziona l'Evangelo? Come funziona la salvezza? Come avviene che la salvezza è davvero strada aperta per ritornare alla vita, messa a disposizione di tutti gli uomini? Come avviene questo? Perché il giusto per fede vivrà. Vivrà. Questa è la strada del ritorno alla vita. E non è riservata ad alcuni specialisti, o alcuni privilegiati, o alcuni meritevoli di un premio. Ecco, è la giustizia di Dio, di fede in fede. Fermiamoci qua, sono le 8:30. Insomma, solo 17 versetti, ma adesso vedete che poi prenderemo un po' di slancio, perché adesso subito lui parla, l'Evangelo di Dio come primo riscontro che cosa ottiene? Ottiene la dimostrazione che la condizione umana è fallimentare, ma è l'Evangelo di Dio che adesso lui parla della collera, è l'Evangelo di Dio che ci spiega in quale condizione di miserabile sconfitta rispetto alla vocazione alla vita noi ci troviamo, e da quale posizione di infernale prigionia rispetto alla morte noi siamo stati tirati fuori. È l'Evangelo di Dio. Promulgata è la giustizia di Dio. Fermiamoci qua. Poveri noi, penso in che condizioni siamo. No, ma questo è bello. Togli il fiato, adesso è tutto un discorso sulla collera di Dio. Stiamo leggendo in questi giorni la lettera, sì, abbiamo lanciato ieri, oggi, sì. La prima lettura.
La messa.
Sì, alla messa.
La prima lettura. Lettera ai Romani.
Ci cominciamo ad avvicinare alla fine dell'anno.
Sì.
Dell'anno liturgico, allora ci sono i problemi, cioè la Chiesa propone le cose utili, no? Quindi la collera, l'inizio. Adesso tutto
ottobre missionario, novembre di novissimi.
La lettera ai Romani è una lettera con un linguaggio per me ostico, io ancora oggi.
Ma è un linguaggio che è impegnativo,
difficile, perché poi tra l'altro non aiuta con traduzione. Già quella parola, no, detto la volta che si no? Per rivelare, è bello invece promulgare, perché
Dio ci
giustifica, no? Però le parole che sembra, allora se si legge superficialmente, sembra una cosa normale, questo 17 versetti, letti così. Poi quando si vanno a leggere in un modo più approfondito, ci si perde. In tre punti, no? Per esempio, il versetto 4 dice Gesù Cristo è un istituto figlio di Dio per potenza. San Paolo prima dice che noi abbiamo conosciuto il figlio di Dio secondo il seme, no?
Sì.
Poi a un certo punto ribadisce questo, come se ora o è un'esplicitazione dell'affermazione che lui è figlio di Dio, oppure diviene, certe volte diviene in me, perché poi dopo i teologi sono diabolici nelle cose, no? E per cui quelli che vogliono approfondire troppo, diciamo così, oppure dice, ma Gesù Cristo è stato reso dopo figlio, cioè quando si dice, per esempio nel versetto 4, costituito figlio di Dio con potenza in virtù della risurrezione dei morti, no? Secondo lo spirito di santità. Lì per esempio c'è necessità davvero di vedere anche in greco che cosa vuole dire, perché se non in italiano uno
ci è diventato dopo.
Questo è un errore. Poi al versetto 7, a tutti quelli che sono a Roma amati da Dio, qui dice santi per chiamata. Santi per chiamata, che anche ha una giustificazione, no? Perché lui è stato chiamato all'evangelizzazione, per evangelizzare. Loro sono stati chiamati alla fede, però è santi per chiamata o chiamati santi?
Chiamati santi, chiamati
chiamati santi. Anche qui bisognerebbe vedere bene che cosa, però non è questo un problema, e poi anche quel rendere culto per l'evangelizzazione andrebbe ancora di più approfondito, perché si rende culto a Dio anche con il Vangelo, con l'annuncio. Cioè è un culto a tutti gli effetti.
Paolo fa è questo.
Il culto di spirito e verità.
Usa un linguaggio liturgico.
Questa è una cosa. Cioè per dire che come noi abbiamo riscoperto tardi, molto tardi, questo aspetto cultuale dell'annuncio della parola. Per dire, per esempio, stando agli ultimi quattro secoli, quando Lutero, no, ha creato uno scisma per questo, e noi abbiamo bloccato questo tipo di, abbiamo cultualizzato troppo la sacramentalizzazione, e invece qui c'è proprio un vero e proprio culto dell'Evangelo, no? Dell'annuncio. E qui poi mi è venuto in mente come davvero lui insiste tanto su questo, San Paolo, mi viene in mente l'altra frase da dire, guai a me se non evangelizzo, quasi come se lui fosse, come dire, chiamato a fare solo questo, capito? Quindi il culto che si rende con l'evangelizzazione, con questa cosa dell'evangelo lo vedremo poi nel corso del prosieguo, che sarà questo. Io spero che quando arriveremo a dei punti ostici, proprio forti,
puoi venire, se che puoi venire, che potrai essere,
speriamo, sì.
Bloccare, ma questo è avanzato, adesso sono 14,
12,
16, a prezzo come oggi ho altri 4 anni.
Il capitolo 16,
no, dopo accende
il capitolo 16,
questa è la lettera che io ho, è la lettera davvero più dura, penso io, la più intensa.
Il libro sono 12, quindi possiamo
sapere
che ha voluto scrivere con questa pacatezza, come si parlava all'inizio, questa lettera a San Paolo ai Romani, che poi è teologica, davvero, non è che... Mentre le altre sono più pastorali.
Più pastorali, discute con questo, con quello, dice, risponde a delle domande.
Ha voluto scrivere questa lettera così.
Ha avuto bisogno di mettere in ordine, mettere in ordine.
Forse è stata un'esigenza sua.
Sì, infatti dice, io sono debitore, se non ci foste voi io mettere in ordine tutto un quadro teologico che era già nella lettera ai Galati, ma insomma lì nell'eruzione vulcanica. Era già nella lettera ai Galati, ma mettere in ordine questo quadro teologico, approfitta dei Romani, infatti ci sono debitori verso di voi. La lettera ai Galati già insomma affrontava la questione dell'Evangelo, no? E, tra l'altro lì era stato accusato di essere lui che tradiva l'Evangelo, perché invece quegli altri volevano la circoncisione, dicevano come, qui è in questione proprio l'autenticità dell'Evangelo, allora esplode nella lettera ai Galati. Leggevamo un paio d'anni fa a Quaresima, un campo di Quaresima. Insomma, comunque adesso giorno per giorno stiamo passando in rassegna le pagine della lettera ai Romani. E così è, vediamo un po'. Cosa dite voi? Siete stanchi?
No, l'espressione Vangelo di Dio è certamente una novità anche rispetto ai Vangeli stessi, insomma, no? Dove questo termine dice il Vangelo di Gesù Cristo, dice Marco, insomma, no?
Anche il Vangelo di Dio, dice.
Figlio di Dio. E poi riprende anche dopo il Vangelo del Figlio suo. Dice un Vangelo di Dio, un Vangelo del Figlio. Ma che poi alla fine sono l'unico Evangelo, insomma, sostanzialmente.
L'Evangelo di Dio è l'Evangelo di Cristo, ma anche quando poi Paolo dice il mio Evangelio, dice il mio Evangelo.
Il mio Vangelo.
È unico, l'Evangelo è uno solo, unico.
Invece quando dice... Attenzione quando se qualcuno vi annuncia un altro Vangelo, che sia diverso da quello che vi ha detto io, sia un anatema.
Sì, lì mi manda una maledizione. Vittoria sulla morte. Vittoria sulla morte. Osservanza. Osservanza. E va bene. Allora. Volete dire qualche cosa?
Pure un po' ospite, tra virgolette, molte virgolette, però
però è vero questo modo di scrivere, rivolgersi a noi anche nel tempo, con questa sintesi di spuntamento di Gesù.
Ecco, allora Giorgio, vuoi dire qualche cosa?
A parte uno sbandamento che produce la lettura di questi versetti, generalmente ogni volta ho sempre bisogno di ritornare sulle cose che abbiamo iniziato, ma stasera in particolare questo effetto di sbandamento è particolarmente forte. A parte questo, due cose mi continuano molto. La prima cosa è l'atteggiamento di Paolo, il modo in cui Paolo si presenta ai Romani, questa sottolineatura del sentimento di debito che lui esprime nei confronti delle persone a cui si rivolge. È un atteggiamento che ci insegna tante cose, su che cosa vuol dire prendere sul serio il Vangelo, prenderlo sul serio dal porto a se stessi e dal porto agli altri. Davvero ci sarebbero tante applicazioni, tante implicazioni. E poi la parte finale, proprio la parte finale del brano che abbiamo letto oggi, questo riferimento al fatto che il giusto per fede vivrà, è un'affermazione potentissima. Per fede vivrà, cioè questo fatto di entrare nella novità che viene raccontata in queste pagine, ci dà la possibilità di accedere ad una dimensione di vita che non dipende dalla nostra qualità, dalle nostre capacità, dai nostri sforzi, e la rivelazione di un amore così grande per cui tutti i nostri limiti, le nostre contraddizioni, le nostre fatiche, anche la nostra difficoltà di capire, viene assorbita dentro un meccanismo per cui noi accediamo alla vita che non muore, in maniera da tutto gratuita. E questa cosa è di una bellezza straordinaria.
Sì.
A un certo punto lo dice proprio, io mi rivolgo a Romani e Greci, barbari, dotti e ignoranti.
C'è posto anche per voi. E adesso tocca a voi.
Con Paolo l'inverno
promessa.